State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Aldo Onorati, L'altra metà nei cieli, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a luglio 2021.
Si è data poca attenzione alla presenza femminile nella Divina Commedia, liquidando come simbolo della teologia Beatrice e soffermando lo sguardo su due figure emblematiche e poeticamente altissime, Francesca da Rimini e Pia de Tolomei. Si è detto che dati i tempi, vale a dire il Medioevo, sebbene alla fine la donna non poteva occupare più spazio nel poema sacro. Ella era relegata in casa, il ruolo di madre e sposa la teneva stretta nei rigidi schemi dell'antica società patriarcale. Basti pensare che il diritto di voto le è stato conferito almeno in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Certamente le figure femminili di questo capolavoro universale sono meno numerose di quelle maschili. Se vediamo con attenzione, a loro Dante riserva un breve spazio, preferibilmente nei confini dell'amore. Infatti non possiamo capire la rivalutazione che Dante fa della donna senza esaminare il periodo storico. Chi per caso credesse che nel secolo dell'Alighieri la figura femminile ricoprisse i ruoli che ricopre e con magistrale impegno ai nostri giorni, non comprenderebbe né il motivo della scarsa presenza di elementi dell'altro sesso né l'importanza che Dante ha dato, sia dichiaratamente, sia per simboli, sia per traslitterazione logica, all'altra metà del cielo nella sua opera. Procediamo per gradi. Vediamo prima di tutto come il poeta presenta e tratta tre personaggi emblematici attualissimi, se si pensa alla violenza continua sul gentil sesso. Francesca, che è posta all'inferno nel girone dei lussuriosi con altre figure femminili solo accennate. Pia, che sta in purgatorio. E Piccarda Donati, luminosa nel primo cielo del paradiso, quello della luna. Tutte e tre vittime di violenza, cruenta o psicologica, né più né meno che oggi. Ma vediamo come Dante le presenta e come reagisce egli stesso, uomo del 300, a fatti storici che le coinvolgono. Francesca da Rimini vola abbracciata al suo amante Paolo Malatesta, nel buio infernale dove un vento implacabile sbatte i dannati come povere cose, in ogni dove e senza tregua. Essi hanno peccato contro le leggi civili e morali, trasgredendo per amore le regole ferree della società e della famiglia. Paolo e Francesca erano cognati, in quanto lei aveva sposato il fratello di lui, Gianciotto, ma la passione tra i due li condusse alla morte violenta. Però Caina attende che a vita ci spense, dice Francesca, cioè l'assassino andrà nel profondo dell'inferno, sottoposto a pene più gravi e dolorose. Ebbene, anche punendo i due amanti trasgressori, Dante ne ha tanta pietà nell'ascoltare la storia da parte della figura femminile, altissima poeticamente, da cadere come corpo morto cade. Raramente il pellegrino sente pena per i dannati. Qui il suo dolore è talmente forte alla punizione da farci pensare chiaramente alla riprovazione da parte di Dante dell'assassinio in fatto d'amore. Teniamo presente che il delitto d'onore è stato cancellato nel secolo scorso, Dante lo condannò nel 1300. Similmente in Purgatorio incontriamo la dolcissima figura di Pia de Tolomei, uccisa dal marito per passare, egli, in seconde nozze al tempo in cui il divorzio non era nemmeno immaginabile. Il poeta descrive una donna dolce, che non nutre rancore verso l'omicida, anzi, è l'unica persona in tutto il poema ad aver cura di Dante, dicendogli sì di ricordarla una volta tornato al mondo, ma dopo essersi riposato della lunga via. Solo una donna poteva avere tanta delicatezza materna. La commozione di Dante traspare fra le righe, nell'atmosfera struggente di questo incontro. Così sarà per Piccarda, la quale è in paradiso, nel primo cielo, quello della luna, per manco di voto. Cioè fra coloro che non hanno portato a termine il voto, ma si sono tenuti fedeli con l'anima alla promessa fatta al Signore. Piccarda era suora Clarissa, ma il fratello Corso, un feroce politico avversario dei Guelfi Bianchi e dei Ghibellini, l'aveva tolta dal chiostro con la forza, per darla in sposa a uno col quale voleva stringere alleanza. Appena accennata è la sorte identica di Costanza d'Altavilla, madre del grande imperatore Federico II di Svevia. Dal racconto scaturisce l'evidente condanna da parte del pellegrino a fatti del genere e la difesa della libertà della donna nelle sue scelte. Ora veniamo a più importanti argomenti di valutazione assoluta dell'essere femminile. Si è detto e ripetuto che Virgilio, simbolo della ragione, salva Dante dalla selva oscura e lo conduce al paradiso terrestre, dove lo prenderà sotto la sua guida Beatrice, sbrigativamente identificata con la teologia. Ma dietro le quinte ci sono le vere autrici del destino del peccatore, sperduto in quel bosco notturno terrificante. Seguitemi un attimo. Virgilio appare sì alla sommità del colle, ma solo per ubbidire a una richiesta accorata. Infatti la Madonna, che è la protagonista assoluta dell'avventura dantesca, lo conduce alla selva per poi chiedere a Dio di ammetterlo alla sua visione. Vedendo la fine fatta dall'Alighieri, chiama Santa Lucia, di cui Dante era devoto, avendo sofferto per una malattia agli occhi verso i 30 anni ed essendo guarito dopo le preghiere alla Santa. Le ordina di andare da Beatrice perché si prenda cura del suo amico. Beatrice vola nell'inferno, dove nel limbo Virgilio ascolta la richiesta dell'amata dal poeta e corre a salvarlo. Virgilio, che nel Medioevo era considerato il profeta pagano della venuta di Cristo, è un mezzo, ma i comandi vengono dall'alto. E tre donne celesti sono le soccorritrici vere del povero uomo smarrito nella selva del peccato. Inoltre, quando il poeta latino lascia Dante, dopo il lungo viaggio nei primi due regni, ad accoglierlo è Matelda, cioè una donna, la guardiana del paradiso terrestre, la quale lo consegna a Beatrice, anima cura a Dio e a Maria Santissima, però oggetto d'amore fortissimo da parte di Dante, il quale è ancora vivo e l'adora e la descrive in continuazione lungo il paradiso nella sua bellezza. Spirituale sì, ma col ricordo della venustà terrena, di cui il sorriso è identico anche nel regno della beatitudine. Poteva mancare al poeta un personaggio di spicco nella filosofia scolastica dal quale farsi accompagnare e insegnare? Un uomo sarebbe rientrato meglio anche nei canoni dettati dai tempi. Semmai Dante avrebbe potuto scegliere come guida nel beato regno una santa. Ad esempio Lucia, a cui era devoto per quanto detto prima. No, elegge a sua maestra una figura femminile che egli ha adorato in vita e pianto in morte. Ora bisogna riflettere sulla chiusa della vita nuova, per capire le ragioni che hanno portato il poeta a innalzare Beatrice a sua luce nel paradiso. Quest'opera nasce tra il 1292 e il 1293 e parla tutta del suo amore. La chiusa però deve essere considerata un prologo, una promessa, a trattare ancora di lei, ma in modo assolutamente inedito. Leggiamo quanto scrive dopo aver narrato in una poesia, l'ultima della raccolta alla quale alterna brani di prosa a componimenti in versi, una scena misteriosa e commovente. Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei, e di venire a ciò io studio quanto posso, sicché, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna. È chiaro qui il proposito di scrivere un'opera più grande e di inserirvi Beatrice nella maniera mai usata da alcuno prima. Infatti eccola in paradiso, dotta maestra di teologia, ma sempre ricordo di un amore che ha fatto parlare il mondo e i secoli, per la sua irriducibile passione e altezza morale. Nel trattare la donna, l'Alighieri è molto al di là del suo tempo, credo che faccia scuola anche oggi.